Direi che possiamo iniziare in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Libro dei Numeri, capitolo 1, versetto 1. Leggiamo così. Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dall'uscita dal paese d'Egitto, e disse: fate il censimento. Il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dall'uscita del paese d'Egitto. Questa è la data con cui inizia questo libro. L'uscita dal paese d'Egitto, la data è la Pasqua egiziana, ricordiamo questo, perché la partenza, come vedremo, sarà ugualmente preceduta immediatamente dalla Pasqua, da un'altra Pasqua. Quindi la data a cui si fa riferimento, ultima, è la Pasqua egiziana, cui si parla il 15 di Nisan del primo mese, in cui si parla in Esodo 12. Esodo 12, versetto 2, dice che questo sarà per voi il primo mese, si comincia di lì, in riferimento a quello. Nello stesso giorno uscirono dall'Egitto, il 15 di Nisan. Il testo di Esodo 12 sottolinea questo punto. Siamo al primo versetto del capitolo primo. Il libro inizia solennemente con la data di quando Dio parlò a Mosè dicendo: fate il censimento. Ripeto, la data fa riferimento ultimo alla Pasqua egiziana, perché ci sarà anche una Pasqua del Sinai, seconda Pasqua. È raccontata nel libro dei Numeri, al capitolo 9, i versetti dall'1 al 5, cioè immediatamente prima della partenza, di cui si parla al capitolo 10 del libro dei Numeri. La partenza è detta in Numeri 10, versetti 11 e 12. Lì c'è un'altra data, solenne quindi, si indica molto importante, il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese. Quindi fra l'inizio del libro e il capitolo decimo ci passano 20 giorni. Il censimento, sostanzialmente il censimento, che è la cosa più laboriosa, e le altre cose occupano i 20 giorni. Poi c'è l'ordine della partenza. Complessivamente quindi sono rimasti al Sinai, se non vado errato, meno di un anno, perché sono arrivati al Sinai, Esodo 19, versetto 1, il terzo mese dall'uscita dal paese d'Egitto. Questo è per dire, per alludere, quasi una parentesi, però è fondamentale in realtà per Israele. La Pasqua segna l'inizio in cui si conta la Pasqua egiziana, Esodo 12. Il Sinai, il terzo mese, è la Pentecoste. Sinai è la Pentecoste. La Pentecoste ha questo senso, il dono della Torah. La Pentecoste celebra il dono della Torah. 3 mesi dopo, 50 giorni dopo. La seconda Pasqua segnerà il distacco, per così dire, la partenza dal Sinai. Capitolo 9, abbiamo detto versetti 1-5. Qui al versetto 1 dice un'altra cosa, non solo la data. Il Signore parlò a Mosè nella tenda del convegno. La tenda del convegno, non dal Sinai, perciò. Siamo al Sinai, ma Dio non parla dal Sinai. Non parla più dal Sinai, parla nella tenda o dalla tenda del convegno con Mosè. Anche il libro del Levitico inizia con la stessa formula. Se voi andate a vedere il primo versetto, si dice che il Signore chiamò Mosè dalla tenda del convegno. In quel caso lo chiamò, lo dovette chiamare, perché Mosè non poteva entrare nella tenda, come racconta Esodo 40, versetto 1, versetti 16-17, versetti 34-35. Io forse vedo che non vado a leggerli perché altrimenti si allunga molto il nostro percorso. Però penso che conosciamo la cosa. Con la discesa della nube nessuno poteva entrare. E allora, così inizia il libro del Levitico, Dio chiamò, e questo è anche il titolo ebraico del libro, Vayikra, lo chiamò dalla tenda del convegno. Numeri 1 dice appunto, dopo un mese, diciamo, dall'erezione della tenda, dopo un mese esatto, Dio dice questo comando, fai il censimento dalla tenda del convegno. Possiamo vedere nell'inizio, in questo inizio del Libro dei Numeri, indubbiamente un inizio, un nuovo inizio anche, relativo, ma pure un inizio. Potremmo chiamare il Libro dei Numeri anche il libro della partenza dal Sinai e del cammino nel deserto. Il Libro dei Numeri spiegherà perché Israele ha peregrinato nel deserto per 40 anni. Una lunga preparazione, prima di entrare nella terra, ma soprattutto una preparazione imprevista, che non era nei piani di Dio, per quel che noi ne sappiamo, quel che Dio dice. È una preparazione determinata da un cambiamento del programma del Signore, cioè da una punizione, come vedremo, capitoli 13-14, in cui Dio perdona, ma decide anche che tutti quelli che sono usciti dall'Egitto, la generazione di quelli che sono usciti dall'Egitto e che sono stati i protagonisti dell'incontro al Sinai, non entrerà nella terra. Tuttavia i loro figli sì, Dio non si smentisce nella sua promessa, ma intanto dovranno morire nel deserto. E perciò 40 anni. Perché 40 sono stati i giorni che ci hanno messo le spie, gli esploratori, a perlustrare la terra di Canaan. Quindi è una punizione, il libro del Numeri deve spiegare questo, come mai Israele è stato 40 anni nel deserto, come mai ha camminato, per Israele è stata una punizione, ma anche un'educazione. E il libro dei Numeri, come anche altri libri, è un libro educativo, cercheremo di mostrare questo. È anche una punizione educativa. Quindi per Israele è stata una punizione necessaria, un'educazione noi potremmo chiederci per il Signore dal momento che c'entrava anche lui, perché se Israele ha camminato 40 anni nel deserto, anche il Signore ha camminato 40 anni nel deserto. Questa è la condizione nuova con cui Israele lascia il Sinai, e di questo non bisogna mai dimenticarsi. Israele lascia il Sinai non solo dopo un incontro, ma col Signore dietro. È questo che Mosè ha ottenuto nonostante l'indegnità di Israele. E questo lo ricorderà il Signore più volte, per esempio, a Davide stesso, capitolo 7 del secondo libro di Samuele. Dovrei costruire un tempio, io ho sempre camminato con la tenda, non ho mai chiesto a nessuno, nient'altro, non ho bisogno. E ho sempre camminato con la tenda, insieme alle tende di Israele. Abbiamo un testo, per esempio, così a modo di commento nostro, per considerare questo aspetto, che può sembrare immediatamente non così immediato, ma sono gli aspetti più profondi che noi dobbiamo cercare di penetrare. Io cerco di, per quel che ho visto io, di indicare qualche cosa. Dobbiamo riflettere sulla realtà a cui questi testi alludono. Abbiamo per esempio Numeri capitolo 11, non ci interessa adesso il contesto immediato, versetti 11 e 12, c'è un'intercessione di Mosè nel contesto di una ribellione, di una punizione, e Mosè dice a un certo punto: perché hai trattato a Dio? Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io, tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io, perché tu mi dica, portatelo in grembo, come la baglia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Questa è la protesta di Mosè, che non ne può più. E dice a Dio: ma insomma, sono mica io che mi sono creato un popolo così. E noi dobbiamo anche chiederci, come si chiede la tradizione ebraica, nelle sue punte, Mosè doveva aver ragione. Cosa avrebbe potuto dire il Signore? Dal momento che anche lui stava lì e doveva sopportare, ha sopportato il cammino di 40 anni. Della pazienza del Signore ci parla tanto la Scrittura. Non deve essere stata una pazienza irrilevante. Se per Mosè è così, noi dobbiamo immaginare che molto di più. La fatica è stata per il Signore questo cammino di 40 anni. Questo lo dico per sottolineare comunque che la cosa essenziale, che non bisogna mai perdere di vista leggendo un libro come questo, è che il cammino nel deserto è un cammino comune. Dicevo che un nuovo inizio comincia con il censimento, perciò. Questo dà il segno anche che è un inizio. Il censimento della generazione nata in Egitto, testimone e protagonista del Sinai. Il censimento di per sé guarda al futuro, per natura sua, cioè all'entrata e alla conquista della terra. Si fa il censimento di quanti sono atti alla guerra, numeri 1, 2, 4, i primi versetti sempre. Ma ci dovrà essere un nuovo censimento prima di entrare nella terra, che sarà il censimento non del Sinai, ma il censimento delle steppe di Moab, che è il censimento della generazione nata nel deserto. Numeri capitolo 26, versetti 1-4. Quindi due generazioni. Questi due censimenti distinguono due generazioni. La generazione nata in Egitto e la generazione nata nel deserto. E questa anche una delle possibilità di disegnare il percorso del Libro dei Numeri. È stata proposta, che sappia io, non so se prima, nel 1996, da un certo Dennis Olson, in un suo commento, in un suo libro, che io ho qui, ma mi interessa meno adesso. È una possibilità, non è convincente secondo me al 100%, però indubbiamente è importante e può aiutare. Due generazioni, il libro dell'Esodo si può strutturare, perciò siamo arrivati poi, dicendo così, alla struttura, su cui non ci fermeremo granché, del libro dell'Esodo, del libro dei Numeri, scusate. Una delle grandi difficoltà percepite da tutti i commentatori è che l'interpretazione spesso dipende dalla comprensione della struttura di un libro, del suo disegno, e il libro dei Numeri sfugge ampiamente a questo. E se uno va a vedere l'ultima pagina rimane ancora più sconcertato, che si finisce con una questione delle figlie di Zelofehad, eccetera, eccetera. Quindi il problema della struttura è un problema serio, siccome è troppo difficile non conviene insistere troppo. C'è una proposta, e questa ce ne sono anche altre, ci sono anche delle obiezioni a questa proposta, secondo me alcune valide, che non fa assolutizzare, però possiamo tenere un'indicazione utile per orientarsi nel libro. Una è questa, appunto: ci sono due censimenti, ci sono due generazioni, chiaramente, è centrato questa distinzione, questa struttura del libro è centrata sulla svolta del programma divino intervenuta al capitolo 14, versetti 20-24. Ancora non vado a leggere, ma lì Dio perdona al grande peccato del lamento della comunità, il peccato delle spie, degli esploratori, eccetera, all'intercessione di me, perdona perché voleva finire lì. Però stabilisce, come dicevo prima, che quelli che sono usciti dall'Egitto, che dicono, noi siamo portati a morire, i nostri figli, si appellano ai figli, i nostri figli, si è portati a morire i nostri figli nel deserto, i vostri figli entreranno, voi no. Quindi la generazione, è il Dio stesso che stabilisce questa distinzione, quindi importante, si può leggere il libro così, e allora se lo leggiamo così, si struttura, è fondata su, diciamo, sull'evento di 14-20-24, trovate lì le parole, e si struttura in due parti. La prima parte sono i primi 25 capitoli, 1-25, la generazione uscita dall'Egitto muore nel deserto. La seconda parte, i capitoli 26-36, una nuova generazione che è nata nel deserto e si prepara per entrare nella terra. Questa è una possibilità. Questo Olson, che propone questa distinzione, questa struttura, porta molte altre ragioni, alcune veramente un po', insomma, abbastanza impressionanti, che secondo lui confermano che questa è stata pensata così il libro. Noi però non ci fermiamo su questo, io l'avevo segnato, ma non ci conviene fermarsi. Cioè nota un numero molto alto di parallelismi, di paralleli fra le due parti del libro, ordinati nello stesso ordine, corrispondenti e normalmente in contrasto. Cioè 1.25 negativo, 26.36 positivo, lo stesso argomento, a partire dai due censimenti che sarebbero l'inizio delle due tavole che segna la struttura del libro, 1.25 e 26.36, cioè i due censimenti. Sarebbe interessante vedere tutti questi parallelismi, ma no. Guardiamo un attimo, sempre per guardare più da vicino il libro, anche se non andiamo a leggerlo per adesso, la prima parte del libro dei Numeri sono i primi 25 capitoli, comincia con il censimento e la organizzazione del popolo di Dio in vista della marcia nel deserto. Sono i primi 10 capitoli. I primi 10 capitoli, questo va fissato, siamo fermi al Sinai ancora. È ancora tutto preparatorio. Quando la preparazione è completata e inizia il cammino, il popolo cade immediatamente e imprevistamente nella ribellione. Capitoli 11 e 12 sono diversi gli episodi. La ribellione, 11 e 12 è in seguito, cioè dal capitolo 11, poco dopo l'inizio, i primi tre giorni di cammino, diciamo, poco dopo l'inizio del cammino, subito l'autore racconta una serie di ribellioni e di punizioni conseguenti. Perché a questo punto, ricordiamo questo aspetto, Dio reagisce. Non ha fatto così quando sono usciti dall'Egitto. Ci sono alcuni episodi anche dall'uscita dall'Egitto di lamento, non c'era l'acqua. Dio dà l'acqua, ma non reagisce, mai, non ci sono punizioni prima di arrivare al Sinai. Invece adesso è diverso per Israele. Ha l'alleanza, è stato testimone, è entrato ai comandamenti, ha i sacrifici, il sacerdozio, ha la dimora di Dio con lui, eccetera. Adesso Dio reagisce, camminando col suo popolo reagisce. Notiamo tra parentesi, queste reazioni divine, le punizioni, questo non voglio, attestano la presenza di Dio. Se Dio se ne andasse sarebbe finita, cioè Israele non sarebbe più lui. Naturalmente non si sta molto bene nelle punizioni, possono essere anche gravissime queste punizioni. Tuttavia è la prova che il Signore è lì. E per questo punisce, proprio perché è lì. Non può convivere con un popolo così, senza punirlo. Abbiamo poi la ribellione, tocca il suo vertice strutturale, diciamo, nel libro, nell'episodio degli esploratori. Sono i capitoli 13 e 14. E termina questo episodio con l'esclusione di quella generazione dalla terra della promessa. Il resto della prima parte del libro, quindi dal capitolo 15 in avanti, sino al capitolo 25, racconta una serie ancora di ribellioni, lotte e punizioni. Capitolo 16, troviamo il capitolo 17, capitolo 20, 21, capitolo 25, Baal Peor, è l'ultimo che è ricordato. Questo per dare uno sguardo a questa prima parte. Nonostante ciò, stiamo ancora sulla prima parte, io faccio alcune osservazioni generali, non posso far di più. Voi potrete controllare. Nonostante ciò, il Signore continua a mostrare i segni della sua fedeltà alla promessa della terra, in questa prima parte. Questo va notato. Dà, cioè, istruzioni, questo i rabbini lo notano molto bene, dà istruzioni e regolamenti che riguardano il futuro. Perché, come fa abitualmente il Pentateuco, la Torah, inserisce le leggi, le disposizioni in mezzo ai racconti. E questo turba, ecco, la nostra sensibilità esegetica, però è abbastanza normale questo dappertutto. A volte sono collegati con gli episodi, a volte no. No, non appare almeno questo collegamento. Dio continua a dare leggi che non valgono per il deserto, ma valgono per quando si sarà nella terra, quando sarete, quindi prevede che ci si arriverà nella terra. Proprio nella parte più negativa, Dio continua a mantenere, dare i segni della sua prospettiva. Dio sa la speranza, sa che si arriverà. E questo naturalmente è molto importante. Per esempio il capitolo 15, potete controllare il capitolo 15, il Signore dà a Israele per esempio la vittoria sul re di Arad, su Sicon e Og, re degli Amorrei, re di Basan, ricordate anche i Salmi, lo riprendono questo, il capitolo 21. Quindi il Signore porta avanti il suo disegno nonostante questa generazione, nonostante le ribellioni. Il Signore cambia, soprattutto, se abbiamo una specie di vertice, cambia le maledizioni di Balaam in benedizioni. E proprio dalla bocca di colui che era stato chiamato a maledire Israele, fa uscire le benedizioni e le profezie più luminose di tutta la Torah per Israele. È molto singolare questo, sono i capitoli 22 e 24, non diremo granché, forse una parola alla fine, sono certamente un corpo molto singolare, sempre percepito come molto speciale all'interno della Torah. Eppure lì troviamo le espressioni più ammirate per Israele e anche la profezia messianica tra le più alte di tutta la Torah. La prima generazione termina con la punizione di Baal Peor, il capitolo 25. Bene. La seconda parte, questa è più o meno, diciamo, un'osservazione sulla prima parte, se si vede il libro così, 1.25. Seconda parte, cioè capitoli 26-36, comincia, come la prima, con un censimento. La nuova generazione non inizia però nel mezzo del deserto, scusa questo censimento, ma sulla soglia della terra promessa, nelle steppe di Moab, come dice il testo, presso il fiume Giordano, presso il Giordano di Gerico. Capitolo 26, versetto 3. In questa seconda parte del libro domina la speranza e lo sguardo è rivolto al futuro, alla terra della promessa. Non ci sono ribellioni, non ci sono punizioni e morti, come tanti morti ci sono nella prima parte del libro. Il primo impegno militare dei figli di Israele contro i Madianiti è vittorioso, il capitolo 31. Ci sono anche delle crisi potenziali che però non sfociano mai in ribellioni, ma vengono trattate, discusse e risolte. Per esempio, capitolo 27, versetti 1-11, capitolo 31, 14-15, capitolo 32, 1-42. Numerose leggi riguardano anche qui la futura dimora di Israele nella terra. Anzi, qui dico faccio un'osservazione su un problema mai risolto, che rimane così. Probabilmente, è possibile, diciamo, deve essere probabilmente questa la ragione per cui il libro, andiamo proprio alla fine del libro, capitolo 36, si conclude con il seguito di una questione posta dalle figlie di Zelofkad al capitolo 27. Al capitolo 27, cioè all'inizio di questa parte, comincia il capitolo 26 col censimento, la seconda parte. Subito al capitolo 27, le figlie di Zelofkad pongono un problema riguardo all'eredità, la trasmissione dell'eredità nella terra. Vedete, stiamo parlando di problemi giuridici della terra, siamo ancora nella steppe di Moab, ci si pone questo problema. Questa questione delle figlie di Zelofkad viene risolta in un certo modo, cioè che anche le figlie ereditano, in questo caso, non solo gli uomini, nel caso specifico che viene posto, non dobbiamo affrontarlo adesso, però naturalmente si pone un altro problema poi, che viene risolto nell'ultimo capitolo del libro, capitolo 36, sicché i capitoli 27 e 36 formano un'inclusione di tutta la seconda parte. Quindi il fatto, almeno questo va notato, il fatto che il libro termini così prosaisticamente, no, non è una bella finale del libro, come la morte di Mosè alla fine del libro del Deuteronomio, che pone sempre problemi, insomma, deve finire col problema ancora delle figlie di Zelofkat, che allora però c'è un altro caso che viene posto. Il fatto che termini il libro così non deve essere un caso, cioè non sapevano dove metterlo, l'ha messo lì, no, questo è difficile che sia un caso, perché viene a formare il problema posto dalle figlie di Zelofkat sulla trasmissione dell'eredità in casi particolari, cioè che l'eredità non può passare da una tribù all'altra. E forma, ripeto, include tutta la seconda parte, capitolo 27 da un lato, capitolo 36 dall'altro. E inquadrano quindi tutta la seconda parte del libro, rinviando, almeno questo, al futuro di Israele nella terra, nell'eredità promessa. Sottolineano ancora di più come una promessa, il fatto che ci si occupi di problemi che ci saranno solo quando si avrà la terra. Quello che per noi può sembrare un po' singolare, per l'autore evidentemente era fondamentale, è un segno anche di speranza. Il libro, abbiamo davanti adesso, l'ultima pagina del libro dei numeri, il libro si chiude con la formula di 36, capitolo 36, versetto 13. Questi sono i comandi e le leggi che il Signore diede agli israeliti, ai figli di Israele, per mezzo di Mosè, nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Così si conclude il libro dei numeri. Questa formula è ricalcata sulla formula di chiusura del libro del Levitico. L'ultima frase del libro del Levitico dice così: questi sono i comandi che il Signore diede a Mosè per i figli di Israele sul monte Sinai, dice, sul monte Sinai, libro del Levitico. Infatti siamo al Sinai. Con la grande differenza che la Torah del Signore, cioè l'istruzione del Signore per Israele, non si riferisce più al monte Sinai qui, ma alle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Non tutta la Torah è stata data al Sinai, perciò. Anche questo è un punto fondamentale che emerge. Tutta però è stata data per mezzo di Mosè, come dice il prologo di Giovanni. La legge fu data per mezzo di Mosè. Così è. Tutta fu data per mezzo di Mosè, anche se non tutta al Sinai, perché qui ci sono dei pezzi di istruzione del Signore che furono dati nelle steppe di Moab. La Torah del Signore per Israele si chiude infatti con la spiegazione della Torah da parte di Mosè, Deuteronomio capitolo 1, versetto 5, e con la sua morte, Deuteronomio capitolo 34. Cioè il Deuteronomio è, secondo l'inizio stesso del libro, una spiegazione della Torah del Signore fatta da Mosè. Mosè, perciò, dire la Torah o dire Mosè è la stessa cosa, ma non tutta la Torah è stata data al Sinai. Voi sapete che non solo la Torah scritta è tutta ricondotta a Mosè, ma anche la Torah orale per Israele. La Torah orale è tutte le leggi, le disposizioni, le norme di qualunque genere, che integra, che sviluppa, che applica la Torah scritta. Senza la Torah orale è impossibile vivere la Torah scritta, perché la Torah scritta deve essere continuamente integrata e sviluppata. Tutta la Torah orale è anch'essa, come sapete, viene fatta risalire a Mosè sul Sinai. È l'inizio, non so se sapete, questo è una parentesi se volete, ma non del tutto inutile, visto che si parla della Torah qui, non ci riguarda forse direttamente, no, però Sapete che il trattato di Avot, perché Avot, cioè i padri, le massime, i detti dei padri, è un trattato della Mishnah, e inizia così: Mosè ricevette la Torah sul Sinai, è la giustificazione dello status canonico della Torah orale. L'importanza di questo trattato è questo. Mosè ricevette la Torah sul Sinai, ma non qui, quando si dice Torah non si pensa alla Torah scritta, ma quella orale. E la trasmise a Giosuè. Giosuè la trasmise agli anziani. Gli anziani sono quelli di cui si parla nel libro dei numeri, 70 anziani, eccetera, i suoi dodici. Gli anziani ai profeti. I profeti la trasmisero ai membri della grande assemblea, l'assemblea del ritorno, Esdra, Neemia. Questi ultimi solevano dire tre cose, eccetera, e poi c'è la successione. Ora noi vediamo, ancora, consideriamo, abbiamo dato uno sguardo alle due parti, consideriamo più da vicino qualche cosa del libro dei numeri rispetto al testo di numeri 10, 11, 12 e seguenti, dove è descritta solennemente la partenza della nube e dei figli di Israele dal Sinai. Capitolo 10. Dice così, il secondo anno, versetto 11, il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese, la nube si alzò sopra la dimora della testimonianza. Gli israeliti partirono dal deserto del Sinai secondo il loro ordine di marcia. La nube si fermò nel deserto di Paran. Così si misero in cammino la prima volta, secondo l'ordine del Signore, dato per mezzo di Mosè. Poi descrive come. Ciò che precede questo momento solenne, in cui il Signore, io ripeto sempre, e Israele partono, che non parte semplicemente Israele, anzi è il Signore che parte e quindi Israele va dietro. Sempre questo è l'ordine. Il Signore parte, la nube si alza e va, e allora Israele capisce che deve andare. Ciò che precede, cioè i primi 10 capitoli, sono una preparazione alla partenza, dicevo, della dimora e di Israele. La dimora intendo la presenza. In un viaggio comune verso la terra della promessa, in verità si tratta di una continuazione della preparazione alla comune partenza. In questo senso il libro dei numeri non è un inizio assoluto, anzi, è una semplice continuazione di ciò che precede. Il censimento è un atto, un ultimo atto se vogliamo, prima della partenza, seguito anche da altri aspetti, da altri atti, ma è un ultimo, è di una serie di atti preparatori. E possiamo, dovremmo vedere così, io credo, la preparazione alla partenza. Dopo che la nube è discesa nella dimora, Esodo 40, versetto 34, tutto è preparazione alla partenza di un popolo che è distinto da ogni altro popolo proprio perché il Signore, Adonai, il creatore del mondo, cammina con lui. Esodo 33, 16. Ciò è confermato dal fatto che il libro dell'Esodo termina con una sintesi anticipata del modo caratteristico di questo camminare insieme di Dio e di Israele. Vediamo la finale del libro dell'Esodo. Dice così. Dopo che ha raccontato, versetto 34-35, la discesa della nube, si termina il libro dell'Esodo, in questo modo: a ogni tappa, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano l'accampamento. Se la nube non si innalzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio. Questo è la fine del libro dell'Esodo. Siamo ancora fermi. Significa cioè che il libro dell'Esodo in questo modo guarda al futuro e mostra come tutto quello che c'è da questo punto in avanti è una preparazione per la partenza, tant'è vero, ripeto, che termina anticipando, descrivendo, perché è una cosa troppo bella, troppo importante, è l'essenziale questo, descrivendo il modo caratteristico di camminare che Israele ha o dovrebbe avere sempre, cioè con la presenza di Dio che fa da guida, perché ciò che è studiato qui è esattamente questo, cioè che Israele si muove quando si muove la nube e quando la nube si ferma, si ferma. Questo è il modo caratteristico del camminare di Israele secondo, come deve essere, secondo la Torah. Questo è così importante che il libro dell'Esodo lo anticipa immediatamente e quindi fa vedere come tutto ciò che segue una preparazione. Dovremmo considerare così, lo lascio molto a voi, io lo faccio a volo d'uccello, ciò che segue come una preparazione, perché si tratta di questo. L'alleanza è sfociata nella dimora, questo è fondamentale. L'alleanza, l'impegno reciproco di Israele con suo Dio, poi c'è stata la crisi del vitello d'oro, eccetera, è sfociata nella dimora, con cui termina il libro dell'Esodo, la nube che discende, Dio che scende col suo popolo. Lì tutto è preparazione al cammino, e Dio scende per camminare. È preparazione alla partenza. Le leggi dei sacrifici, Levitico 1.7, è il modo per consentire questa convivenza di Dio col suo popolo. Levitico 1.7, tutte le leggi sui sacrifici, la consacrazione dei sacerdoti, Levitico 8 e 9, le leggi di purità rituale, capitolo dal 10 al 15, globalmente questo, e di santità morale, dal 17 al 20, questi due aspetti fondamentali che riguardano l'aspetto rituale, di cui abbiamo parlato quando facciamo il Levitico, e l'aspetto morale, con al centro di questa disposizione di leggi che equipaggiano, diciamo così, Israele per poter camminare col suo Dio, cioè per poter mantenere la presenza di Dio in mezzo a un popolo peccatore, perché l'uomo ha il cuore duro, ma nonostante questo Dio rimane, ma per poter rimanere ci devono essere dei mezzi che salvaguardano la santità e la possibile convivenza, anche se a volte ci sono parecchi litigi. Allora, tutto questo va visto in questa prospettiva. Al centro c'è, nella disposizione del libro del Levitico, Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione, capitolo 16. Giorno dell'espiazione. Sempre Levitico. Levitico 16, il capitolo 16 sta al centro fra le disposizioni rituali, disposizioni morali, che formano un corpo, a partire dal capitolo 10 fino al capitolo 20. Al centro c'è questo capitolo 16, e poi ancora la consacrazione del tempo, nelle feste del Signore. Sono i capitoli, il capitolo 23, ma anche il capitolo 25, eccetera. Il Levitico è una preparazione. La preparazione alla partenza continua con il censimento, allora torniamo finalmente di nuovo al libro dei numeri, con il censimento delle 12 tribù di Israele, che apre il libro dei numeri per ordine del Signore, il Creatore, il Signore degli eserciti, in ebraico Adonai Tzvaot, il Signore degli eserciti, che diciamo tante volte, cioè il Signore delle schiere angeliche, così vuol dire, il Signore delle schiere angeliche, che sono rappresentate come un esercito, anche questo va tenuto molto presente, anzi direi che è essenziale, io qui non insisterò però, quando si deve interpretare la visuale che la Torah ha di Israele come un esercito. Anche gli angeli sono un esercito, è così, che deve essere intesa. Comunque, Adonai Tzvaot, il Signore degli eserciti, cioè il Signore delle schiere angeliche, conta il suo esercito, Israele. Questo è il censimento di quelli dai 20 anni in su atti alla guerra. I figli di Israele dai 20 anni in su. In questo modo tutto Israele entra a nuovo titolo al servizio del Signore. È il capitolo primo. Il censimento è un entrare a nuovo titolo al servizio del Signore, attraverso quelli censiti, ma è chiaro che si portano dietro tutto il popolo, dai 20 anni in su, perché poi anche gli altri arrivano ai 20 anni a un certo momento, e i maschi si portano dietro anche le donne, è chiaro, coinvolgono tutto il popolo. Il censimento non è per sé per dire no, non c'entrano gli altri, non c'entrano le donne, non vuol dire così. È chiaro che in guerra ci vanno i maschi, ecco, però che si parla di un esercito, ma è un'entrata al servizio del Signore, perché è il Signore che conta il suo esercito, uno per uno, a nuovo titolo. Il Signore li conta e li registra uno per uno, scrivendo il nome di ciascuno sui suoi registri. In totale, dice il libro dei numeri, 603.550. A noi questo non interessa, se fossero... Invece interessa molto perché c'è il numero preciso, esatto, 1, 2, 3, fino ad arrivare a 603.550. Nel calcolo dei rabbini, questo l'ho già detto all'omelia, però secondo me non vanno molto lontano dal testo, nel calcolo dei rabbini questo è il terzo censimento da quando sono usciti dall'Egitto. E non sto adesso ad andare ai testi, che lo presuppongono, anche se non lo descrivono, lo presuppongono perché viene detto che erano tanti, numero preciso. Rashi spiega così la cosa, Dio sta a contare continuamente, con tutti questi continui censimenti, già la terza volta che li conta da quando sono usciti dall'Egitto. Dice, li ama tanto che li conta continuamente. Kol sha'a mone otam, Li ama tanto che li conta continuamente. E io credo che questo sia lo spirito con cui vengono detti questi nomi e con cui vengono registrati i numeri. E questo è il motivo per cui in una certa tradizione, dalla 70 eccetera, il libro si chiama libro dei numeri. È un aspetto importante del libro, non è tutto il libro. Non è che tutto il libro sia fatto di numeri, ma naturalmente i numeri colpiscono all'inizio del libro. Questi numeri per l'autore e forse anche per il Signore sono dolci, sono numeri che gli piacciono, 1, 2, 3, 600, 603.000, 550 è il suo esercito. Lui che non aveva bisogno di questo esercito perché è Adonai Tzvaot, le schiere angeliche non aveva bisogno, e invece no, ha bisogno. Al capitolo secondo del libro dei numeri, il Signore dispone l'ordine dell'accampamento e l'ordine di marcia. Tutto è ispirato, e fin troppo chiaro, e non si può però non sottolineare, alla centralità della presenza del Signore nella dimora in mezzo a Israele. Le 12 tribù circondano la dimora. Il cuore di Israele è costituito dalla dimora, cioè dalla presenza, la Shinah, come dicono poi, come interpretano, ecco, in linguaggio successivo. La Shinah vuol dire la presenza, cioè vuol dire l'abitare sarebbe tradotto letteralmente, l'abitare di Dio, il dimorare di Dio, la Shekinah, cioè la presenza, o la dimora. La dimora in questo caso non è intesa, quando si dice Shekinah uguale dimora, non si intende una cosa, la dimora, cioè la tenda, si intende la presenza, capite? Shekinah vuol dire il dimorare di Dio, cioè il Dio che dimora. Questo è il significato della distinzione, e naturalmente qui sarebbe, non è questa, questo, se è così centrale la dimora, per noi, cioè noi abbiamo ad esempio il prologo di Giovanni che è tutto centrato su questa parola anche, su questa realtà, per parlare del mistero di Gesù. Sostanzialmente presenta il mistero di Gesù che resta un mistero esprimibile in questi termini. Come il dimorare di Dio stesso, il Creatore, in mezzo a noi, come l'uomo Gesù. Questa è una cosa che, mi perdonerete questo rinvio non al Nuovo Testamento, mi chiedo scusa. Anche Giovanni Paolo qualche volta potrebbe rinviare al Nuovo Testamento. Va bene. Questo è il significato, questo, non vorrei perdere questo punto, questo è il significato della distinzione fra le 12 tribù e la tribù di Levi, la cui posizione è vicino alla dimora. La distinzione indica la santità della presenza. La verità della presenza del Signore nella dimora, per inculcare, diciamo così, la verità vitale, quotidiana, che deve essere vissuta concretamente, non soltanto come un'idea, per inculcare, questo è sempre nella Torah, nella vita ebraica, nella vita biblica dovremmo dire, per inculcare questa verità della presenza del Signore nella dimora, viene in modo concreto questa verità affermata e ricordata mediante la distinzione. Nessuno può entrare oltre quello. Nessun estraneo, cioè non levita o non sacerdote, sono i vari gradi, può accostarsi. Non è intesa come un'esclusione, ma come l'affermazione della realtà della presenza. Presa in un modo serissimo, cioè deve passare questa idea, deve essere passare nei fatti fisici, concreti. Questo è un tratto essenziale. Naturalmente c'è sempre anche il rovescio della medaglia, una parentesi che faccio, questo vale per tutte le leggi rituali, no? I tefillin, tutto ha un significato per concretizzare le varie verità della fede. Chiaro che c'è sempre la possibilità del formalismo, ma questo c'è comunque, ma il significato vero è questo. Ma a noi interessa qui il problema della distinzione. Capitolo, per esempio il capitolo 1 versetto 51, il capitolo 3 versetto 10 sottolinea questa impossibilità di un estraneo, cioè non appartenente alla tribù di Levi o al sacerdozio, ai sacerdoti ancora di più, di avvicinarsi, altrimenti sarà messo a morte, dice Yumat. Non tutta la tradizione, veramente. Rashi, anche i moderni, molti interpretano per mano del cielo, però questa non è una parentesi, c'è anche chi non interpreta così. Cioè non è che uno deve essere messo a morto da un tribunale, sarà messo a morto dal Signore, ci pensi il Signore. Se un estraneo si accosta, ci pensi il Signore. Sarebbe cioè una formula per impaurire, cioè per tenere lontano, perché ti cadrà addosso la punizione del Signore se tu ti accosti, ti fulminerà. E c'è anche qualche esempio che il Signore ha dato per inculcare questa verità, va presi così, quando qualcuno ci ha rimesso la vita, e quindi vuol dire che potrebbe succedere anche a te. Questa è l'interpretazione abituale che si dà. Per questo la scelta e il censimento dei Leviti ha tanta importanza e copre due lunghi capitoli, il capitolo terzo e il capitolo quarto, lo potete controllare nel libro dei Numeri. Il significato del censimento come una consacrazione a nuovo titolo al servizio del Signore di tutto il popolo è confermato dall'offerta delle 12 tribù al Signore nella dimora, presente nella dimora, offerta presentata dai capi di Israele che avevano presieduto al censimento. Vedete il capitolo settimo dei Numeri? Dice proprio questo, quando Mosè ebbe finito di erigere la dimora e l'ebbe unta, eccetera, i capi, versetto 2, di Israele, capi dei loro casati paterni, che erano capotribù e avevano presieduto al censimento, presentarono un'offerta e la portarono davanti al Signore, 6 carri, 12 buoi, tutti la stessa offerta di ogni tribù, e c'è il lungo racconto dell'offerta. Questo conferma, a mio parere, il significato del censimento come una entrata a nuovo titolo al servizio del Signore di tutto il popolo. A conferma e a testimonianza del fatto che tutto Israele appartiene al Signore ed è a Lui consacrato, il Signore separa i Leviti dagli Israeliti. Vedete il capitolo ottavo, subito dopo ancora, dopo il lunghissimo capitolo settimo, il capitolo ottavo, versetti 10-13. Farai avvicinare i Leviti davanti al Signore e gli Israeliti porranno le mani sui Leviti. Notate, gli Israeliti, tutto, porranno le mani come si fa con un'offerta. Cioè, i Leviti rappresentano tutti gli Israeliti. Porranno le mani sui Leviti. Aronne presenterà i Leviti come offerta da farsi con il rito di accettazione. Queste sono formule che riguardano i sacrifici di animali. No, qui sono i Leviti. Aronne presenterà i Leviti come offerta da farsi con il rito di accettazione davanti al Signore da parte degli Israeliti. Ed essi faranno il servizio del Signore. Poi i Leviti porranno le mani sulla testa dei giovenchi, eccetera. Versetto 13, farai stare i Leviti davanti ad Aronne e davanti ai suoi figli e li presenterai come un'offerta da farsi con il rito di agitazione in onore del Signore. Versetto 14, così separerai i Leviti dagli Israeliti e i Leviti saranno miei. Il fatto che sottolinei i Leviti saranno miei ha un titolo speciale mediante la separazione, come abbiamo visto da tutto il contesto, è esplicito, qui è molto chiaro, la separazione avviene per testimoniare concretamente che tutto il popolo è consacrato al Signore. Ma dal momento che tutto il popolo è consacrato al Signore, ci devono essere alcuni che sono diversi, in modo che il popolo se ne ricorda, e che stanno sempre lì, e quindi separati. Come vedete la separazione c'è, la distinzione c'è e va mantenuta, lo vedremo, poi ci sono degli episodi, non lo vedremo, ma insomma ci sono degli episodi, ma la distinzione è la testimonianza concreta che tutto il popolo appartiene al Signore. Fanno parte della preparazione anche diverse leggi raccolte nei capitoli quinto e sesto, in particolare la legge del Nazireato. Ecco, poi abbiamo al capitolo sesto, alla fine del capitolo sesto, prima sempre della partenza siamo, abbiamo la benedizione. Il Signore dispone che la benedizione che sgorga dal suo nome accompagni sempre il cammino del suo popolo, mediante la mediazione sacerdotale dei figli di Aronne, è stata ripresa dal Messale Romano, si usa la domenica spesso, ma la trovate nel suo contesto vero, al capitolo sesto, gli ultimi versetti dal 22 in avanti, benedizione antichissima questa, almeno 4 o 5 secoli prima di Gesù c'è la testimonianza di questa benedizione. E appunto il Signore dispone che ci sia sempre questa benedizione che accompagna Israele mediante la mediazione dei sacerdoti. Essi dovranno mettere, dice il testo, mettere il nome Adonai sui figli di Israele. E io li benedirò. E l'ultima parola della benedizione qual è? Guardate che l'ultima parola è molto importante. Pace. Come troviamo nei Salmi. Pace. L'ultima cosa prima della partenza, o forse la cosa che li farà partire, è la Pasqua. Capitolo 9 dei Numeri. La seconda Pasqua, dopo la Pasqua egiziana, Esodo 12, che mise in moto la liberazione dall'Egitto, ora la Pasqua del Sinai, la Pasqua del popolo dell'Alleanza o del popolo della dimora, che mette in moto il cammino, la seconda Pasqua. Adesso dobbiamo guardare alla parte, una parte centrale del libro. Non si va. La parte centrale del libro dei Numeri, capitoli dall'11 al 20, abbiamo guardato la prima parte come preparazione. Quella che caratterizza in modo particolare il libro. Il libro non c'è nel libro solo questo, però naturalmente questo colpisce molto. È costituita dal racconto di una serie di ribellioni, di prove, tra virgolette, con cui Israele, o alcuni in Israele, mettono alla prova il Signore. Capitolo 14, versetto 22, il Signore stesso dice così: «Mi hanno messo alla prova già 10 volte e non hanno ascoltato la mia voce». Lì siamo nel contesto della decisione della dell'esclusione della generazione uscita dall'Egitto dalla terra. Il Signore dice: mi hanno già tentato 10 volte. Può darsi che 10 sia un numero per completezza, ecco, ma veramente i rabbini ne contano 10, io non sono andato a contare. Il racconto delle ribellioni nel deserto e delle conseguenti punizioni serve anzitutto a spiegare come mai Israele dovette andar vagando per 40 anni nel deserto. Non fu un fallimento del Signore o una infedeltà del Signore, un'incapacità. Fu una necessaria educazione, una difficoltà in cui il Signore fu impegnato, necessariamente fu impegnato per 40 anni. Quindi deve spiegare perché Israele è stato 40 anni nel deserto. In secondo luogo, questo racconto è stato scritto per insegnare a Israele a non comportarsi come la generazione del deserto. Questo in tanti testi, biblici anche, viene ripreso. Il racconto serve, è stato scritto perché non bisogna comportarsi così, per trarre un insegnamento da questo. Anche l'Apostolo Paolo, scrivendo ai gentili in Cristo di Corinto, nella prima lettera ai Corinzi, si rifà alla lezione della generazione del deserto. Non c'è forse un testo più bello, ma più, non lo cito perché è il Nuovo Testamento, più vicino allo spirito con cui sono raccontati, al motivo per cui sono raccontati questi episodi, di un testo come Prima Corinti 10, lo riascoltiamo perché vale la pena, Prima Corinti 10, 1:14. Dice così: non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Messia. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, e perciò furono abbattuti nel deserto. Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo sedette a mangiare e a bere, poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci alla fornicazione come si abbandonarono alcuni di essi, e ne caddero in un solo giorno 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore come fecero alcuni di essi, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, sono state scritte per ammonimento nostro, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione, nessuna prova vi ha finora sorpresi se non umana. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Poi arriva a dire: perciò, o miei cari, fuggite l'idolatria, che era il problema che lui aveva davanti. Però per parlare di questo problema si rifà al deserto come a una lezione perenne. È sempre anche attento Paolo a dire alcuni di loro, ma forse in certi testi c'è molto di più che alcuni, veramente. Sembrano quasi tutti. Ecco, tant'è vero che ci sono solo due che entrano nella terra di quella generazione. Però Paolo dice alcuni, tutte le volte alcuni, è prudente su questo, ecco. Allora, Israele, nei 40 anni del deserto, è però anche un esempio di come Israele deve essere sempre. Non c'è solo questo aspetto negativo, di questo bisogna tenere conto, anche se il libro dei Numeri è centrato su questo. L'abbiamo detto, lo dice anche Paolo, lo legge così. Però, per esempio, se prendiamo Geremia, per prendere solo un esempio, Geremia capitolo 2, versetto 2, dice così: mi ricordo di te. Dice così, è il Signore che parla a Israele: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'affetto che tu avevi per me, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Ah, com'era bello, mi venivi dietro. Questo è anche il deserto, come vedremo anche per l'autore dei Numeri, anche per lui. Un altro, anche il profeta Osea promette il ritorno di Israele al suo Dio come un ritorno nel deserto. Quando deve promettere che nel futuro si tornerà veramente come si deve essere, Israele sarà quel che deve essere, una sposa fedele, parla del tempo, la attirerò, la porterò nel deserto, e là veramente ne farò la mia sposa. Perché? Perché nel deserto era così, e dopo è andata a finire male, si è prostituita, ma tornerà nel deserto. E lì la farò mia sposa per sempre, dopo non c'è più cambiamento, dice Osea, nella fedeltà. È il capitolo secondo del libro di Osea, in particolarmente i versetti dal 16 al 25. Osea 2, non stiamo a leggere il testo noto. Deve essere per lo stesso motivo che l'autore del Pentateuco fa precedere al racconto delle ribellioni nel deserto una pagina sintetica sul cammino comune del Signore di Israele nel deserto. Numeri, questo dobbiamo leggere, Numeri 9, 15-23. Dice così: Nel giorno, stiamo alla vigilia della partenza, nel giorno in cui la dimora fu eretta, la nube coprì la dimora, ossia la tenda della testimonianza. Alla sera essa aveva sulla dimora l'aspetto di un fuoco che durava fino alla mattina. Così avveniva sempre, la nube copriva la dimora. 9:15-23. Così avveniva sempre, la nube copriva la dimora e di notte aveva l'aspetto del fuoco. Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli israeliti si mettevano in cammino. Dove la nuvola si fermava, in quel luogo gli israeliti si accampavano. Gli israeliti si mettevano in cammino per ordine del Signore, e per ordine del Signore si accampavano. Rimanevano accampati finché la nube restava sulla dimora. Quando la nube rimaneva per molti giorni sulla dimora, gli israeliti osservavano la prescrizione del Signore e non partivano. Se la nube rimaneva pochi giorni sulla dimora, per ordine del Signore rimanevano accampati e per ordine del Signore levavano il campo. Se la nube si rifermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, subito riprendevano il cammino. Guardate che era cosa impegnativa oltretutto, perché dopo aver rimontato tutto, una cosa laboriosa, eh? Guardate che quando viene descritto, alla mattina dopo subito riparte la nube, allora bisogna smontare tutto e via. No, così vuol dire che sottolinea questa, notate l'insistenza di questo, Se la nube rimaneva pochi giorni, no scusate, se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, subito riprendevano il cammino. O se dopo un giorno e una notte la nube si alzava, allora riprendevano il cammino. Se la nube rimaneva ferma sulla dimora due giorni, o un mese, o un anno, gli israeliti rimanevano accampati e non partivano. Ma quando si alzava, levavano il campo. Per ordine del Signore si accampavano, per ordine del Signore levavano il campo. Osservavano le prescrizioni del Signore, secondo l'ordine dato dal Signore per mezzo di Mosè. I primi versetti, 9, 15, 16, stabiliscono la continua presenza del Signore in mezzo al suo popolo, sempre, e la visibilità del segno della sua presenza. La nube di giorno e la nube luminosa che aveva dentro un fuoco di notte sulla dimora. I versetti 17 e 18, subito dopo, stabiliscono che sempre, l'accento è lì, gli israeliti si mettevano in cammino e si accampavano nel luogo e per tutto il tempo in cui la nube della presenza sceglieva di fermarsi o di partire. I versetti 19 e 22, in questi versetti l'autore entra nell'esemplificazione della piena e continua disponibilità di Israele a seguire il Signore. Al versetto 23 riassume ancora in termini generali che il cammino di Israele nel deserto fu caratterizzato dalla ubbidienza alla guida del Signore. È chiaro che il punto più importante qui, lo vede chiunque, è l'insistenza dell'autore a ogni versetto, sulla ubbidienza di Israele al Signore. Per tutto il tempo del deserto. Quindi ha ragione Osea, ha ragione Geremia, in Geremia il Signore a dire, ah, com'era bello. Questa è la visione del deserto che ha anche i numeri, altrimenti non ci sarebbe questa pagina, anche se i numeri, il libro dei numeri, insiste per una lezione, perché bisogna che emerga ciò che c'è nel cuore dell'uomo, su alcuni episodi, e lì guarda, si concentra, e la reazione, la punizione del Signore, perché questa è la lezione che bisogna ricavare, che l'autore vuole ricavare, ma non evita, non trascura di chiarire bene che Israele il tempo del deserto è stato il tempo in cui Israele andava dietro al Signore. Poi ci sono stati naturalmente dei momenti molto difficili, ribellioni, eccetera, ma complessivamente Israele ha seguito il Signore. Non si è mai separato dalla nube, anche se la tentazione, come vedremo, alla fine è quella lì. La tentazione alla fine è quello. È per questo che gli episodi vengono raccontati. Ma non si è mai alla fine separato dalla nube, o con le buone, o qualche volta con le cattive, ma non si è mai separato, la mente adesso basta. Ciascuno va per conto suo. Questo è altrettanto importante sottolinearlo. È proprio un brano come questo, posto a premessa del racconto delle ribellioni della generazione del deserto, a mostrare l'intenzione dell'autore biblico, che è la medesima espressa dall'apostolo Paolo, abbiamo già visto. Se è così, cioè se questa è l'intenzione, cioè insegnare, rivelare quello che c'è nel cuore dell'uomo, dobbiamo cercare di leggere questi episodi delle ribellioni, in tutta questa parte dal capitolo 11 in poi, chiedendoci quale sia la vera ragione delle varie ribellioni. Questa è una possibilità, viene suggerita anche dalla tradizione ebraica, insomma, ma ciascuno deve confrontarsi. C'è abitualmente per ogni episodio una ragione evidente o esplicita, abitualmente. Ad esempio manca l'acqua. Ma se cerchiamo di scendere nel profondo delle cose, scopriamo una ragione più importante alla quale soltanto si allude, ma che è la vera ragione di ciò che avviene. Quella che sta dietro, sta dentro al cuore dell'uomo, quella che lui stesso l'uomo molte volte non conosce o si nasconde, nasconde a se stesso. Diciamo qualche cosa allora però direttamente su qualcuno di questi episodi. Che ore sono? 10:15. La primo episodio, Tabera, traduce qui, Tabera, capitolo 11, versetti 1-3. Dice così, vale la pena leggerlo, questo poi non leggeremo più. Ora il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e il suo sdegno si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. Tabera vuol dire fuoco che divampa. Il popolo cominciò a lamentarsi malamente. Il testo non spiega il motivo di questo lamentarsi. Questo è stato sempre un enorme problema per tutti i commentatori. Non dice perché, non dice di cosa si lamenta. La traduzione lamentarsi malamente lascia molto a desiderare in realtà. Il Midrash, il libro Sifrei si chiama, seguito da Rashi, un grande commentatore, perché non lo sa, un grande commentatore, il più grande dei commentatori della tradizione ebraica medievale, che raccoglie molto della tradizione, anche se lui sceglie tra la tradizione. Spiega che il significato del verbo è cercare un pretesto, e questo è molto significativo. E qui possiamo avere un indizio, anche se non si sa perché, cercare un pretesto, e interpreta e mostra che la ragione vera della mormorazione stava altrove. E non è necessario sapere concretamente perché si lamentava. Perché il verbo suggerisce che cercavano un pretesto, una scusa, per allontanarsi dal Signore, per evitare di continuare a seguire il Signore. Un pretesto per separarsi dal Signore, per cessare di continuare ad andare dietro al Signore. Questa è una possibilità, che c'è da riflettere. Altro episodio che segue, Kivrotava, è 11:4-35, più lungo il racconto. La ragione manifesta della protesta è detta al capitolo 11, versetti 4-6. Chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Poi descrive la manna che era ottima, dice, però avevano ragione in un certo senso anche loro. Mosè, rivolgendosi al Signore poco sotto, non nomina per nulla l'argomento dell'Egitto, si preoccupa solo della carne da dare, da mangiare al popolo nel deserto. Capitolo 11, versetto 13. Dopo che si è lamentato, il testo che abbiamo letto prima, in cui Mosè protesta col Signore, dice: ma l'ho concepito io questo popolo, lo devo portare in braccio, ma pensaci tu. Dice, aggiunge alla fine, versetto 13, da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta dietro a me, dicendo, dacci da mangiare carne, eccetera. Noi non stiamo commentando questi episodi nel loro significato completo. Stiamo cercando di dire che bisogna cercare di andare oltre la ragione immediata, a volte almeno. Questo è un suggerimento che troviamo praticamente nella tradizione ebraica. È una possibilità. Quindi, qui dicevo che è il Signore, quindi Mosè si preoccupa e dice: ma dove trovo la carne? Loro chiedono carne, le cose che avevano in Egitto. Ma il Signore gli apre gli occhi sulla vera ragione della protesta, capitolo 11, versetti 18-20. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore dicendo: chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a noia, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Ecco la vera ragione. Che non mancava qualche cosa, ma avevano da mangiare. Cioè, la vera ragione che poi emerge da molte parti non è la paura di morire di fame o di sete, quello può esserci, ma poi non è mai, nel deserto, secondo la Torah, non è morto nessuno di sete, perché il Signore ha provveduto a un certo punto, e a forza di provvedere i vari miracoli uno doveva capire o fidarsi, però poteva anche aver paura mancando l'acqua. Ma la vera ragione è la nostalgia dell'Egitto. Questa è la vera ragione. Cioè, la vera ragione è la percezione che questo cammino straordinario, meraviglioso, col Signore, un cammino, stava meglio in Egitto però, cammino difficile anche, questa libertà che vuol dire andare, la libertà che non è solo l'essere uscita dalla schiavitù egiziana, vuol dire, e qui si parla in modo specifico dell'elezione, vuol dire portare una responsabilità per il mondo e venire educati dal Signore a questa responsabilità, convivendo con Lui, cioè trattando da vicino col Signore. È un cammino. Cioè era meglio in Egitto a un certo momento. Questa è la tentazione di fondo. Perché è difficile mettersi nei panni di Israele, non semplicemente per le punizioni che erano cattivi mentre noi saremmo a posto, non è mica il modo di leggere questo, capire il problema che c'è dietro, perché il testo viene scritto per questo motivo, per insegnare cosa c'è dentro. La vera ragione è la difficoltà di camminare col Signore, che pure è un cammino straordinario, attraente, è un cammino, piuttosto che stare una vita, una vita senza senso, la vita col Signore è una vita piena di miracoli, di avventure, uno sguardo, un orizzonte universale, questo è il senso delle lezioni di Israele. Però Israele mostra che non è capace di portare questa responsabilità, questo è il suo dramma, non è capace di portare degnamente questa responsabilità, a cui il Signore cerca di educarlo. Questa è una possibilità, degli spunti per poter interrogarci sui testi. C'è l'episodio delle spie, capitoli 13 e 14 dei Numeri. In questo episodio decisivo, che ha come risultato l'esclusione della generazione uscita dall'Egitto, dalla terra della promessa, abbiamo l'esempio di come un'azione iniziata con buone intenzioni, mandare spie per poter scegliere la strategia più adatta nella conquista della terra, un'azione fatta con il consenso del Signore e condotta da uomini stimati, capitolo 13, versetti 1-3, è molto insistito questo, è un'intenzione probabilmente dell'autore, sottolineare che le persone che sono andate, che poi sono all'origine di questo dramma, perché sono loro l'origine, sono le persone più stimate di tutte, più responsabili. Ecco, abbiamo l'esempio di come una cosa iniziata in questo modo, con tutte le garanzie, l'approvazione del Signore, l'ordine del Signore, eccetera, finisce in un totale disastro rispetto al piano del Signore. E bisogna anche leggerlo come un esempio di questo. È possibile questo? E come se è possibile? E questa notorietà ha determinato una svolta decisiva per la generazione uscita dall'Egitto. Non ha potuto entrare nella terra. Anzi, la sua salvezza è stata portare il peso della decisione del Signore. Questa è la salvezza naturalmente di quella generazione che ha continuato a camminare nel deserto fino a quando il Signore ha stabilito che doveva star lì. La mancanza di fede degli esploratori emerge chiaramente quando parlano a Mosè e a tutta la comunità, capitolo 13, versetti 27-33. Cominciano lodando la terra, ma poi passano al fatto che è impossibile prenderla. Ma nel loro cuore il dubbio deve essere cominciato molto prima. E questo è un problema su cui riflettere, io credo. Non è che in quel punto lì, per una parola detta a caso, poi ci sono anche i giganti, viene tutta la crisi. No, la crisi deve essere cominciata molto prima nel loro cuore, che dipende da loro, come presentano le cose. Questo è tanto vero che il racconto si preoccupa di mostrare come alcuni, come Caleb e Giosuè, dicono il contrario, cercano di ostacolare questa interpretazione e di dire alla comunità, ma no, non è vero, noi con l'aiuto del Signore la prenderemo, eccetera. Ma questo non basterà. Non basterà neanche poi che Mosè e Aaron si prostrino davanti alla comunità. A un certo punto la sfiducia totale invade tutta l'assemblea di Israele. Tutti si mettono a piangere, ciascuno davanti alla sua tenda. Un grande lutto. Invece sono alla vigilia dell'entrata nella terra, un grande lutto generale. E allora bisogna interrogarsi da dove nasce tutto questo. Queste persone così stimate, eccetera, l'ordine, tutto era previsto dal Signore. Nel lamento di tutta la comunità, capitolo 14, versetti 1-4, la ragione vera è esplicita, viene fuori. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto capitolo 14, versetto 3. Nel momento ormai siamo alla soglia, c'è anche un atto di fede che bisogna fare. Il cammino del Signore, il cammino con il Signore è sempre un cammino che richiede il miracolo, cioè richiede la fiducia in una potenza che non è nel popolo, non è nell'uomo. Questa è la caratteristica del cammino col Signore, altrimenti sarebbe un cammino umano. E questo emerge molto bene qui, quando dicono ma non sarebbe meglio per noi, e dicono diamoci un capo e torniamo in Egitto. Smentendo per così dire tutto il cammino fatto fino adesso, quindi l'alleanza, tutto quello che Dio ha fatto, dalla redenzione in avanti. La ragione vera sta nella mancanza di fiducia nella guida del Signore in un cammino difficile e miracoloso. Difficile perché miracoloso. Capitolo 14, versetto 11. Lo dice, abbiamo detto. Altro episodio. Core, Datan e Abiram. Capitolo 16 e 17. Capitolo 16. Abbiamo qui la contestazione della guida della comunità. La contestazione si veste di una grande verità. Questo mi pare il punto, anche questo però, quello che dico, tutto da riflettere, eh? Questo mi pare il punto centrale qui. La contestazione della guida di Mosè e Aronne, della comunità, si veste, cioè si esprime, con una grande verità. In bocca a Core, tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro. Perché vi innalzate sopra l'assemblea del Signore? Questo il versetto non l'ho segnato, capitolo 16. È il versetto 3. Versetto 3. Dice così Core. Tutta la comunità, tutti sono santi, e il Signore è in mezzo a loro, questo è sicuro, questa è semplicemente la realtà. Perché vi innalzate? Cioè, dice Core, siete voi che vi innalzate sopra la comunità, non è il Signore che vi ha innalzato sopra la comunità. È nelle parole di Mosè ai ribelli che emerge la vera ragione che muove Core. L'ho riportato. E non l'ho segnato, ma sono i versetti dall'8 all'11. Dall'8 all'11. Dice così Mosè. Mosè disse poi a Core, ora ascoltate figli di Levi, è forse poco per voi che il Dio di Israele vi abbia segregati dalla comunità di Israele e vi abbia fatti avvicinare a sé per prestare servizio nella dimora del Signore e per tenervi davanti alla comunità, esercitando per esse il vostro ministero, egli vi ha fatti avvicinare a sé, te e tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, con te, e ora pretendete anche il sacerdozio, per questo tu e tutta la gente che è con te siete convenuti contro il Signore. E chi è Aronne perché vi mettiate a mormorare contro di lui? Non sono esplicitate qui le ragioni, che potevano anche essere esplicite, di contestazione di Aronne e di Mosè. E quello che è detto esplicitamente da Core è la verità che tutti sono santi e tutta la comunità è santa. Il Signore è in mezzo a tutta la comunità. Ma nelle parole con cui Mosè rimprovera Core emerge un'altra ragione, che è l'invidia. richiamarla riflettendo su questo. Perché pretendete? L'invidia e la mancanza di gratitudine, cioè sono connesse. Proprio voi, che avete un privilegio rispetto agli altri, siete invidiosi e pretendete anche il sacerdozio. Questo mi parla l'argomento. Mi pare che qui emerge la vera ragione, che non è quella immediatamente messa avanti, e non è neanche quelle che si potrebbero presupporre, e che forse potevano esserci, di ragioni per contestare Mosè ed Aronne. Ci potevano anche essere. Ne vediamo alcune nel racconto, eh? Per esempio, quando Miriam diventa lebbrosa, lì è raccontato, non lo faccio quello, gli è raccontato come Aronne e Miriam parlano male di Mosè perché ha preso una donna cuscita. Ha ragione, io adesso non ho approfondito questo, non so se si possa sapere, ecco, concretizzare, rappresentarsi meglio questa critica, però lì c'è una ragione. Ma non è detto che sia la ragione vera sempre, o l'unica, la ragione più profonda magari è un'altra. Qui comunque sembra emergere in questo modo la ragione profonda, cioè la mancanza di gratitudine e l'invidia. Mosè e Aronne, va bene, basta. È proprio l'accusa, voi vi innalzate sopra la comunità, è molto interessante. Per come si svolge tutto l'episodio dopo. Io indico solo questi due capitoli, 16 e 17. È proprio nel momento della contestazione della funzione speciale di Mosè ed Aronne che si dimostra la verità della loro funzione. Molto interessante questo. Non solo nei segni da parte del Signore. Questo dipende dal Signore. Cioè il Signore interviene e li difende. Capitolo 16, versetti 28-35, cioè la punizione del Signore, no? E capitolo 17, versetti 16-26, il bastone di Aronne che fiorisce, cioè delle prove dimostrative, miracolose, o negative o positive, non importa, che dimostrano che il Signore conferma la loro funzione. Non è solo questo che bisogna notare qui, ma la loro funzione viene confermata, secondo me, ancora di più nella forza salvifica e di protezione dell'intercessione di Mosè e di Aronne, in tutto l'episodio, capitolo 16, versetti 20-23. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante. Questa è l'idea del Signore, con cui poi in realtà li mette alla prova, però insomma il Signore si esprime così, questa intenzione. Ma essi, prostratisi con la faccia a terra, dissero: Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente, un uomo solo ha peccato e tu vorresti adirare contro tutta la comunità? Il Signore disse a Mosè: parla alla comunità e ordinale: ritiratevi dalle vicinanze della dimora di Core, Datan e Abiram. L'intercessione salva la comunità. Ecco la verità della loro funzione, soprattutto, oltre che nei segni che il Signore mette avanti. L'altro punto, 17, 16-26. Poi il Signore disse a Mosè: parla agli israeliti e fatti dare... No, ho sbagliato, qui ho sbagliato a scrivere probabilmente. No, 6:15. 17, capitolo 17, versetti 6-15. Il giorno dopo tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè ed Aronne, dicendo: voi avete fatto morire il popolo del Signore. Avete fatto morire, nel senso, è colpa vostra alla fine. Come la comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli israeliti si volsero verso la tenda del convegno ed ecco la nube la ricoprì e apparve la gloria del Signore. Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda del convegno. Il Signore disse a Mosè: allontanatevi da questa comunità, io li consumerò in un istante. Ma essi si prostrarono con la faccia a terra. Mosè disse ad Aronne: prendi l'incensiere, mettici il fuoco presso l'altare, preso dall'altare, ponici sopra l'incenso, portalo presto in mezzo alla comunità e fai il rito espiatorio per essi, perché l'ira del Signore è divampata e il flagello è già cominciato. Aronne prese l'incensiere, come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea. Ecco, il flagello era già cominciato in mezzo al popolo. Mise l'incenso nel braciere e fece il rito espiatorio per il popolo. Si fermò tra i morti e i vivi e il flagello fu arrestato. Ora, quelli che morirono di quel flagello furono 14.700, oltre quelli che morirono per il fatto di Core. Aronne tornò da Mosè all'ingresso della tenda del convegno, il flagello era stato fermato. Soprattutto questo è la prova della verità di questa loro funzione. Basta, un'ultima riflessione su Meriva, o Meriba, capitolo 20, versetti 1-13. Questo episodio è famoso perché si risolve nell'esclusione di Mosè e di Aronne dalla terra della promessa. In questo modo imprevisto e misterioso condivideranno sino in fondo la sorte della loro generazione. Questa è la soluzione per me, perché rimane difficilissimo, rimane un mistero. Si tratta di una nuova protesta contro Mosè, capitolo 20, versetti 3-5. Perché ci avete fatto uscire dall'Egitto? Manca l'acqua, eccetera. La gloria del Signore appare loro, ma attenzione, qui il lettore rimane un po' sconcertato. Ci leggiamo il testo, perché la gloria del Signore appare loro, ma non c'è alcun sdegno o ira da parte del Signore verso gli israeliti. Il Signore non interviene per punire, al contrario, comanda a Mosè di far sgorgare l'acqua dalla roccia e di dare da bere alla comunità, semplicemente. Appare la gloria, normalmente quando appare in questi contesti di liti, di contese, con la guida della comunità, con Mosè o Aronne, il Signore appare per difendere e spesso punisce. Qui non c'è parola di questo. E questo è un tratto che vi segnalo, ed essere un punto anche per l'interpretazione, che non so dire molto di più. Forse che la protesta del popolo era legittima? Dopo tanti segni e miracoli, penso di no. E d'altronde, nella protesta del popolo c'è ancora e di nuovo il ricordo e la nostalgia dell'Egitto. Non mi pare diversa da altre. E questo fa parte dei misteri di questo testo, di questo episodio. Tuttavia, il Signore non si adira contro il popolo. Al contrario, asseconda totalmente la richiesta del popolo e comanda a Mosè di compiere un miracolo, come i miracoli dell'uscita dall'Egitto, compiuti con il bastone di Dio. Con esso aveva infatti diviso il mare, per esempio. Sembra che il Signore in questo modo, questo però lo dico io, non lo so, sembra che il Signore in questo modo metta alla prova Mosè ed Aronne. Però avevano fatto tanti miracoli mediante Mosè. Invece di dire al popolo: il Signore farà uscire acqua per voi da questa roccia, Mosè avrebbe dovuto dir così, forse, Mosè dice: forse che potremo far uscire acqua per voi da questa roccia? Attorno a queste parole di Mosè si concentra lo sforzo degli esegeti, di tutti i tempi, sempre, per capire qual è il peccato di Mosè e di Aronne. Però è detto poi esplicitamente in molti testi. Quando il Signore spiega, quando punisce, dice: voi non avete creduto in me, per santificarmi davanti alla comunità. E allora forse avrebbe dovuto dire diverso: il Signore farà uscire, certamente il Signore farà uscire acqua per voi da questa roccia. Allora le parole che dice Mosè si potrebbero interpretare come un dubbio, o dovrebbero essere interpretate come un dubbio probabilmente. Forse che potremo far uscire acqua per voi da questa roccia? Forse questo è il modo più semplice. Secondo il nostro testo e altri testi si trattò di mancanza di fede e per questo furono puniti ed esclusi dall'entrare nella terra. È anche difficile spiegare questa mancanza di fede dopo tanti miracoli che Mosè ha compiuto in nome di Dio. Questa è la vera difficoltà alla fine. Se avesse avuto questo dubbio all'inizio, ma a questo punto, secondo un commentatore ebraico, si chiama Ibn Ezra, la mancanza di fede non si manifestò nel momento di far uscire l'acqua dalla roccia e non consistette in ciò che dissero al momento di colpire la roccia con il bastone, né nel fatto che, che colpì la roccia due volte. Non sarebbe questo, secondo Ibn Ezra, che ha il problema anche lui naturalmente. Ma la mancanza di fede, il testo lo dice, quindi di mancanza di fede si deve trattare, si manifestò prima, cioè al momento della protesta della comunità. Essi, dice, cercano rifugio dall'ira del popolo e fuggono, tra virgolette, all'ingresso della dimora. Versetto 6, che la CEI traduce in questo modo: allora Mosè ed Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Viene interpretato in senso negativo come gente, come fuggiaschi, come gente che scappa dall'ira del popolo e si rifugia davanti alla tenda del convegno. Secondo lui sarebbe lì che hanno mancato di fede, cioè pensano a se stessi nella loro vita e non a santificare, tra virgolette, il Signore davanti a tutta la comunità. L'interpretazione di Ibn Ezra mostra la difficoltà di pensare che Mosè abbia potuto dubitare dopo tanti prodigi fatti dal Signore per mano sua. Comunque, per Mosè stesso, la punizione del Signore dovette essere troppo pesante per una mancanza di fede, escluso dalla terra. Egli poté pensare che non era definitiva. Forse non è definitiva. Forse il Signore si è adirato per un momento. Così dice lui stesso Mosè, secondo la Torah è Mosè che parla, ne parla lui stesso in Deuteronomio, capitolo 3, versetti 23-27 in particolare. È Mosè che parla, ricorda il passato e a un certo punto dice: in quel medesimo tempo, siamo ormai vicini all'entrata nella terra, nel suo ricordo, io supplicai il Signore: Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Quale altro Dio, infatti, in cielo e sulla terra può fare opere e prodigi come i tuoi? Permetti che io passi al di là e veda il bel paese che è oltre il Giordano e questi bei monti e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta, non parlarmi più di questa cosa. Quindi la cosa si conclude così: basta, non parlarmi più di questa cosa. Molto interessante però, se si riflette. Anzitutto bisogna osservare che nella risposta, nel racconto di Mosè, versetto 26, ma il Signore si adirò contro di me, non è il Signore che si adirò contro di me quando io feci il peccato di mancanza di fede, non a Meriba, ma qui, quando gli chiesi, quando tornai sull'argomento e gli dissi: fa che io passi di là. E Mosè presuppone che alla fine era forse una decisione provvisoria, il Signore poteva tornarci sopra. È lì che il Signore si adirò con me. si adirò e mi disse basta, questa è l'ira, non parlarmene più, di questa cosa non parlarne. È lì che il Signore si adira, chiaramente il testo mi pare che voglia dire così. Allora questa frase è anche l'interpretazione che Mosè dà. La traduzione dice così, allora, il testo 3.26. Il Signore si adirò contro di me, Lemanchem, Deuteronomio 3.26. Il Signore si adirò contro di me, Lemanchem, e non mi ascoltò, Lemanchem, a causa vostra. Cosa c'entra? A causa vostra fa riferimento, ma Lemanchem fa riferimento ad allora, non ad adesso. Io vedo qui una difficoltà. Qui Mosè sta raccontando, il Signore si adirò contro di me, mi disse basta. Ma qui Mosè forse dice qualcosa in più. Si adirò contro di me, Lemanchem vuol dire in ebraico a favore vostro, normalmente, o per amore vostro. Il fatto poi che il Signore chiuda l'argomento, probabilmente è per mantenere nell'oscuro, nel segreto, il significato più profondo di questa esclusione di Mosè dalla terra. Sì, Mosè fece un atto di mancanza di fede, Mosè ed Aaron. Però è difficile per Mosè capire fino in fondo, ma perché? Difficile, si vede, difficile. Tanto che Mosè pensa che sia superabile. Mosè ha ottenuto tutto da Dio, eh? Quando ha chiesto per Israele, ha ottenuto tutto. Qui che chiede per sé, per un atto di fede, mancanza di fede piccola, non si capisce perché il Signore si adira. Però dice qui, ripeto, si adirò per voi, le manche, a vostro favore, o per amore vostro, bisognerebbe tradurre. Perché la ira di cui si parla è quella attuale qui, di quando cioè Mosè fece la richiesta, non l'ira cui si adirò allora. E quindi sembra suggerire che Mosè venne escluso dalla terra per una ragione, perché mancò di fede, ma per una ragione più profonda che non, il Signore non vuol dire. Per condividere la sorte della sua generazione. Non ho capito però. Vabbè, mi ricordo vagamente che io ho finito qui, Deve rimanere un certo segreto, però c'è un'allusione qui, secondo me. C'è un'allusione a qualche cosa di più profondo. Come vediamo, non è tutto in prima facile, non è tutto, bisogna cercare di scavare dentro alle realtà, agli episodi. Questo certamente è un punto molto importante, la morte di Mosè, l'esclusione di Mosè dalla terra. C'è, mi pare, il Midrash Haggadol che, commentando il testo di Deuteronomio 34, cioè della morte di Mosè, se non vado errato, cita Isaia 53 e dice che Mosè morì fuori dalla terra per il suo popolo, a favore del suo popolo. Comunque, quello che sembra più direttamente qui, secondo me, implicato è che Mosè muore per un segreto che il Signore si mantiene, e sostanzialmente perché così condivide fino in fondo la sorte del suo popolo, dal quale lui non si è mai voluto distaccare, cioè la sorte della sua generazione, di quella uscita dall'Egitto, che lui ha sempre difeso. Se cancelli loro, cancella anche me, e che in fondo accompagna fino alla fine, nel loro stesso esclusione. Ecco, dovremmo aver già finito. Io aggiungo solo un'osservazione, se avete ancora un minuto, che riguarda i numeri 22 e 24. Cioè, all'interno del libro dei numeri, la sezione più singolare, più straordinaria del libro dei numeri è quella di Balaam, sono i capitoli dal 22 al 24, dalla bocca di un indovino pagano escono la benedizione, le benedizioni più belle e, la profezia messianica più alta di tutta la Torah. Nella prima parte, cioè il capitolo 22, il Signore, tramite una serie di interventi che adesso non esaminiamo, per alcuni sembrano contraddittori ma non lo sono, mette in cuore a Balaam il timore del Signore e comincia a trasformarlo da indovino pagano a suo profeta, almeno temporaneo, profeta temporaneo. Così probabilmente si deve intendere. Nei capitoli invece 23 e 24 il Signore trasforma le maledizioni in benedizioni. Avviene cioè, io suggerisco questo, avviene ciò che è detto al capitolo 24, versetto 9. Chi ti benedice sia benedetto, chi ti maledice sia maledetto, dice Balaam in un suo oracolo a Israele. Chi ti benedice sia benedetto, chi ti maledice sia maledetto, che è l'eco della promessa del Signore ad Abramo in Genesi 12,3. Colui che ti benedirà, io lo benedirò, colui che ti maledirà, io lo maledirò. È quello che avviene qui. Io sintetizzerei così ciò che succede. Cioè, dalle maledizioni Dio ricava la benedizione. Abbiamo tre oracoli di Balaam su Israele, più un quarto oracolo che contiene una profezia messianica. Questa mi parla la struttura. Ne sottolineiamo semplicemente i tratti principali. Ho finito, non spaventatevi. Primo oracolo è capitolo 23, versetti 7-10. Sottolineo il versetto 9 come centrale, cioè come significativo. Sono oracoli su Israele questi, va notato questo aspetto, Sono oracoli semplicemente sul futuro, su Israele. Primo oracolo, 23:7-10, versetto 9, ecco un popolo che dimora solo e tra le nazioni non si annovera. È indicata l'elezione di Israele come solitudine fra i popoli, come diversità rispetto a tutti gli altri popoli. È il riconoscimento dell'elezione sotto questo aspetto ineliminabile. Se c'è l'elezione, c'è una solitudine. C'è una diversità. Secondo oracolo su Israele, 23:18-24, versetto 23 sottolineo, dice: non vi è sortilegio in Giacobbe, non vi è magia in Israele. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele ciò che opera Dio. Allora, non vi è sortilegio, la CEI traduce contro Giacobbe, non vi è magia contro Israele. È possibile tradurre così. Tutte e due le possibilità ci sono. Forse è preferibile la prima. Non vi è sortilegio in Giacobbe, non vi è magia in Israele, ma non vi è neanche sortilegio contro Giacobbe, non funzionano i sortilegi contro Giacobbe né le magie contro Israele. Ma anche, e forse prima di tutto, non vi è magia in Israele, perché questa interpretazione è confermata dal seguito. A suo tempo viene detto a Giacobbe la parola, Dio gli parla direttamente. Esclude ogni altro mezzo di comunicazione, non ciò che l'uomo intende catturare la divinità o la volontà della divinità. La magia presuppone una volontà di cattura da parte dell'uomo e presuppone soprattutto una concezione di Dio naturalmente non trascendente, chiaro. La magia fa sempre parte del paganesimo, un tratto essenziale del paganesimo, più che la moltitudine degli idoli. La cosa fondamentale è che gli dèi, fanno parte del cosmos, fanno parte della realtà, sono una forza, ma non sono il Dio trascendente creatore separato e libero. Israele ha un rapporto col Dio vivente, creatore, libero, e questo rapporto è determinato dalla volontà di Dio, dalla sua parola. Questo è un tratto fondamentale dell'elezione, dell'unicità di Israele, come la vede qui Balaam. dall'interno, prima lo vede dall'esterno, la solitudine rispetto ai popoli, dall'interno dove sta la differenza? Sta nel fatto che Dio dà a loro le sue parole, parla e spiega quel che fa, chi è, come fa, cosa opera. Il terzo oracolo su Israele, capitolo 24, versetti 3-9, io sottolineo un versetto, ma sarebbe anche a qualcun altro: come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Qui si ammira la bellezza di Israele, la bellezza delle sue tende. Questo a me pare il centro, forse altri troveranno un altro centro, pare questo il centro. L'elezione di Israele si manifesta in una bellezza unica, la bellezza delle tende di Israele. Perché? Perché in mezzo alle tende di Israele c'è anche la tenda del Signore. Questa è la caratteristica, perciò è bellissimo, come sono belle le tue tende. Comunque la bellezza di Israele. Poi abbiamo un quarto oracolo, capitolo 24, versetti 15 e seguenti, che è appunto una specificazione ancora più alta della serie di oracoli messianici. Versetto 17, una stella spunterà da Giacobbe, uno scettro sorgerà da Israele. È una profezia non da vicino, come dice lui, cioè che riguarda la venuta del re Messia. Ti ringraziamo, Dio, tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Okay.